Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. È la penultima domenica dell'anno liturgico. Domenica prossima concludiamo proprio, poi ripartiamo con l'Avvento. E il tema di questa domenica, ovviamente, è di tirare un po' il bilancio, concludere le cose, dare un senso a quello che stiamo vivendo, anche se la parola di Dio questo ce lo dice in maniera molto drammatica. Non resterà pietra su pietra di tante strutture che oggi ci incantano, ma oggi il Papa vuole anche che sia una giornata mondiale per tutte le comunità cristiane in cui si parla dei poveri, non con la bocca ma con i fatti: accogliere, invitare a pranzo, condividere, prendere, direi, un po' di confidenza, far sentire che in fondo, anche se non possiamo risolvere noi i problemi, però il nostro cuore è direi aperto alle loro esigenze. La prima lettura introduce il tema della fine del mondo, e questa lettura è prima di Cristo. Direi che tutti i popoli hanno sempre avuto questa attesa di una conclusione finale, e qualcuno si inventa anche le date, ma non serve a niente, e solo il Signore sa. Il Signore viene, e viene per salvarci. Il profeta Malachia lo idealizza in un sole che con i suoi raggi benefici di giustizia ci illuminerà. Nella seconda lettura San Paolo si rivolge a una comunità che abita nella città di Tessalonica, e probabilmente c'era della gente che, proprio perché pensavano che il mondo terminava, non lavoravano più, tanto era inutile darsi da fare. No, ecco, Paolo dice: chi non lavora non mangi. Ascoltiamo con fede. Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Gli domandarono: Maestro, quando dunque accadranno queste cose? E quale sarà il segno quando esse staranno per accadere? Rispose: badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro: si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze, vi saranno anche fatti terrificanti, segni grandiosi nel cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe, alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Allora avrete occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. È parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dedicherò l'omelia a una breve spiegazione del Vangelo, ma poi anche alla giornata del povero. Il Vangelo di oggi parla con molta chiarezza di una conclusione. E normalmente si dice fine del mondo, il mondo non finisce perché Dio è eterno e quindi noi saremo con Lui per sempre, però le realtà create sono buone, sono cattive, servono, non servono. E notate, queste parole Gesù le ha proclamate quando ancora, diciamo, le cose andavano bene. Il Vangelo ci dice con chiarezza, è in una posizione spettacolare perché vede il Tempio di Gerusalemme, che era la cosa più bella che esisteva in quel mondo. E quindi guardavano con, direi, soddisfazione, abbiamo costruito un bel mondo. Oggi parleremo della tecnologia, dei mezzi di comunicazione sociale, delle cose che siamo capaci di produrre. Gesù guarda e rilegge una realtà che gli occhi ancora non vedono, dicendo: ma queste cose servono per salvare la vita? No, non resterà pietra su pietra. Passano pochi anni, il Tempio di Gerusalemme viene davvero distrutto dai Romani e soprattutto i cristiani vengono perseguitati. Perché? Come mai il Signore permette che noi, che ci siamo convertiti a Lui, veniamo perseguitati e uccisi? È una domanda importante, ce la poniamo anche noi tutte le volte che le cose non vanno come vorremmo, anche perché il Papa ce l'ha ricordato anche in questi giorni, in questi anni, in molte parti del mondo essere cristiani è un rischio mortale. Andare a messa la domenica potrebbe essere proprio il momento in cui buttano le bombe e tu muori in chiesa. E quindi la domanda rimane viva: perché? Allora Gesù, che aveva parlato senza periodi di persecuzione, viene recuperato dai primi cristiani che cercano di leggere la speranza cristiana all'interno di situazioni che non sono situazioni di speranza. E allora a Gesù hanno parlato del Tempio e Gesù ha detto che non salva. E oggi, se noi gli parliamo di questo nostro mondo tecnologico, di questa illusoria visione unitaria per cui abbiamo l'ONU, abbiamo delle organizzazioni che dovrebbero aiutarci a dialogare con tutti gli altri popoli per evitare le guerre, evitare le ingiustizie, e invece guardate come davvero ancora oggi, nonostante l'abbondanza dei beni di cui disponiamo, il mondo non è per niente nella giustizia. Abbiamo popoli interi che muoiono di fame, abbiamo un'economia che è basata sul guadagno di poche persone e che generano quindi una situazione di povertà diffusa in tutto il mondo. Allora la grande domanda è proprio questa: le nostre strutture terrene, che a volte direi idolatriamo, pensate la tecnologia nelle mani dei nostri giovani è diventata davvero un idolo, ci muoiono su quei telefonini. Lo dico proprio nel senso che c'è gente che ormai perde il tempo e la vita in queste comunicazioni fra di loro, che finiscono col determinare un isolamento anziché una comunione fra di loro. Si mandano messaggi, sono connessi con tanti altri, in realtà sono soli e i suicidi sono in aumento, la ricerca di droghe, la ricerca di altre illusioni aumenta nel cuore delle persone. Ecco, allora siamo di nuovo davanti al Tempio con le sue bellezze? No, siamo davanti davvero all'illusione di idoli a cui diamo troppa importanza e perdiamo l'orizzonte di quello che dovremmo fare. Però la parola di Dio non è, come dire, negativa, perché ad ogni affermazione di distruzione catastrofica, non resterà pietra su pietra, corrisponde poi qualche frase molto chiara da parte di Gesù: neppure un capello del vostro capo sarà perduto. Allora questo vuol dire che al di là della tragicità delle cose materiali, compresa la vita fisica, c'è un progetto del Signore dove noi come persone abbiamo un valore così grande che non andrà mai perduto. Ci parla anche di persecuzioni. La persecuzione è una prova, è quasi direi un test. Sei veramente un credente o rinneghi la fede perché hai paura di morire? Ecco, allora Gesù dice addirittura che ci sarà un'assistenza da parte del Signore costante proprio nel momento delle prove, con queste frasi: avrete occasioni di dare testimonianza. È già il tema del povero, perché anche il Papa ci chiede di prendere sul serio la giornata del povero, in quanto qui si misura oggettivamente se crediamo o non crediamo. Venire in chiesa a celebrare l'Eucaristia è un gesto importante, ma non è il cuore della fede cristiana. Qui ascoltiamo la parola, scaldiamo il cuore, facciamo comunione con Cristo per avere la forza di fare come Lui, che ha dato la vita per noi, e quindi di donare la nostra vita alle persone con le quali stiamo vivendo. E quindi questa capacità di testimoniare la fede nei momenti difficili è il segno vero della nostra fede. E Gesù aggiunge: io vi darò una parola sapiente e voi con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Ecco, salvare vuol dire dare un significato finale, globale, totale, che sia qualcosa che dura per sempre. È il nostro raggiungere il Signore per vivere con Lui dopo la nostra morte. Papa Francesco, vi dicevo, ha voluto che oggi in tutto il mondo si parlasse dei poveri. Intanto per vedere come ci sono delle illusioni. L'economia dovrebbe essere studiata per dare a tutti lavoro, quindi uno stipendio, quindi la possibilità di una vita dignitosa. In realtà, se voi rileggete anche le poche esperienze che abbiamo vissuto insieme, abbiamo visto scatenare delle guerre per avere il petrolio. Abbiamo visto distruggere dei popoli, come sta ancora succedendo oggi in Siria, per una competizione fra un blocco e un altro blocco, dove di mezzo ci vanno le persone. Allora non è un'economia che vuole la salvezza delle persone, il benessere, è un'economia che è nelle mani di persone, o forse ormai neppure loro riescono a governarla, che genera un'ingiustizia palese, di cui sono testimonianza i milioni di migranti. L'Italia è interessata a questo fenomeno, ma non crediate che questo sia il luogo dove avvengono di più le migrazioni. In tutto il mondo c'è uno sconvolgimento alla ricerca di una speranza di vita. Allora il Papa fa passare alcune categorie, nomina gli orfani, le guerre che ci sono in corso, veramente situazioni che la televisione ci fa vedere di un'assurdità, famiglie intere che devono lasciare quel poco che hanno e affidarsi a un cammino che non sanno neppure dove terminerà, orfani, immigrati, giovani che non hanno una speranza di lavoro, questo anche in Italia, gente che non ha più la casa, gente che non sa, pensate soprattutto a chi perde il lavoro, e sono fatti attuali dei giornali di oggi, quando una ditta chiude, una ditta si sposta, va a investire da un'altra parte e uno a 40-50 anni perde il lavoro, a quel punto nessuno lo vuol più prendere a lavorare. Ecco, allora il Papa dice: guardate in faccia la povertà, sono fratelli. Gesù si è identificato, quello che avrei fatto al più piccolo dei miei fratelli l'hai fatto a me. Quindi la riflessione sulla povertà non è retorica, è veramente domandarci qual è il significato di credere in Cristo, se poi il nostro cuore non è disponibile a condividere. Dove la condivisione, dice proprio il Papa, inizia dal tendere la mano noi al povero per fargli capire che gli vogliamo bene, un sorriso. E il nostro vescovo in un suo messaggio aggiunge: invitateli a pranzo, condividete qualche cosa con loro, sorridetegli, fategli capire che voi non siete il Padre Eterno, non riuscite a risolvere tutti i loro problemi, però avete un cuore cristiano, un cuore disponibile, se non altro a dirti: sono solidale con te, almeno qualcosa condivido con te, quello che posso. E io qui devo sottolinearlo con una certa gioia, un certo impegno. Nella nostra comunità parrocchiale c'è un forte impegno di attenzione ai poveri. Ogni settimana 80-70 famiglie selezionate, di cui sappiamo davvero le situazioni di povertà, vengono chi a prendere il cibo, altri vengono a prendere vestiti, scarpe, che il vostro buon cuore e anche di organizzazioni esterne ci permettono di avere per poterlo ridistribuire. E c'è tanta gente che ci lavora, chi pulisce, chi seleziona i vestiti, chi li mette in ordine, chi accoglie queste persone, permette loro di provarli, di vedere cosa gli va bene, e chi raccoglie. Pensate, quando al giovedì pomeriggio vengono distribuite le borse dei viveri, ogni borsa può pesare sui 10 kg, fate il conto, con 80 famiglie, chi ha preparato ha spostato 8 quintali di merce e di nuovo al pomeriggio li distribuisce. E non sono dei giganti forti, sono persone come tutti noi, con le loro famiglie, il loro lavoro, che hanno ritagliato un po' di tempo per essere veramente disponibili agli altri. Anche oggi ci troveremo, mi pare in 60-70 se non sbaglio i numeri, a fare un pranzo insieme, molto semplice, ma con le persone di questo tipo che abbiamo invitato semplicemente per poter compiere un gesto d'amore, un sorriso in più. A volte la speranza ha bisogno di piccoli gesti che ti fanno intuire che però non sei abbandonato e non sei dimenticato. Se non altro la nostra preghiera. Ecco, oggi chiediamo al Signore, ma che sia una preghiera impegnativa, cambia il nostro cuore, rendici un po' più disponibili, aiutami a capire che posso regalare un po' del mio tempo a chi ne ha bisogno e, se mi hai dato dei doni materiali, anche a condividerli con gli altri. Quella sarà la nostra Eucaristia. Qui è il Signore che si spezza per noi. E poi mi dice: fate questo in memoria di me, fate questo, date anche voi il vostro corpo, il vostro sangue, perché le persone possono vivere nella speranza e nell'amore.